Cari ascoltatori di Radio List, buongiorno, è venerdì 3 gennaio, anno 2020 e il nuovo anno comincia con il botto. Trump ha dato l'ordine e il generale iraniano Qassem Soleimani è stato ucciso a Baghdad in uno strike mirato via drone. Si tratta di una notizia, come potete tutti immaginare, enorme per il significato e per l'impatto strategico che può avere. Soleimani era uno dei personaggi più importanti del regime iraniano, dopo la guida spirituale Ali Khamenei e il presidente Hassan Rouhani. Quali saranno le conseguenze dell'azione americana? Perché Trump ha ordinato il blitz proprio adesso? Che cosa farà Teheran di fronte a un simile attacco? Lo scopriremo molto presto. Ho chiamato a discutere di questo tema un esperto, è Dario Fabbri, che conoscete molto bene, analista di Limes. Vai con Radio List.
List.
Cari ascoltatori di Radio List, come vi avevo preannunciato, è con me Dario Fabbri. Buongiorno e buon anno, Dario.
Buongiorno e buon anno a te, grazie per l'invito.
Senti, l'anno è partito col botto, abbiamo l'eliminazione di Qassem Soleimani, e parliamo di un fatto enorme, vogliamo spiegare perché in questa nostra chiacchierata, Dario?
Sia per ragioni operative che per ragioni simboliche, perché gli Stati Uniti hanno eliminato anzitutto un generale di capacità straordinaria, quindi non hanno eliminato un calibro minore, hanno eliminato un signore che era la testa della forza d'élite, delle guardie rivoluzionarie iraniane, che già di per sé sono l'élite della Repubblica Islamica, e lui era la testa dell'élite, ed era il volto, peraltro, delle operazioni più straordinarie, clandestine, surrettizie che l'Iran ha compiuto in giro per il Medio Oriente in questi anni. Lui era capo di Quds, che era appunto, sì, il nome è Gerusalemme, è alla testa di questa sezione delle guardie rivoluzionarie dal 98. Quindi moltissimi anni si era reso artefice di operazioni straordinarie in tutto il Medio Oriente, ad esempio è stato colui che ha orchestrato in buona parte gli attacchi contro i soldati americani durante l'occupazione dell'Iraq a partire dal 2003, è ancora lui colui che ha puntellato il regime di Damasco gestendo le milizie sciite sul terreno in Siria, è stato ancora lui, e questo gli viene ampiamente riconosciuto, ad aver sconfitto sul terreno insieme ai curdi e dal cielo i russi l'insurrezione sunnita, ciò che noi chiamiamo Stato Islamico. Quindi già sul piano tecnico basterebbe tutto questo per riconoscere come eccezionale l'uccisione, ci aggiungiamo l'aspetto sentimentale perché Soleimani aveva uno status di semidivinità praticamente, per tutte le ragioni di cui sopra che abbiamo appena elencato, ma anche perché era una figura estremamente celebre nel suo paese. Sì. Anche a livello pop, cioè era proprio conosciuto, anche l'uomo della strada sapeva benissimo chi fosse, di più lui non si nascondeva, era molto presente ed era un uomo vicino all'Ayatollah Khamenei, secondo molti era la persona più famosa del paese, probabilmente è vero, dopo l'Ayatollah, quindi gli Stati Uniti è come se avessero ucciso simultaneamente un avversario tremendamente pericoloso sul piano operativo per le sue capacità e al tempo stesso un simbolo, un feticcio vero e proprio della Repubblica Islamica.
Sì, sì, non è la figura di un militare, non è solo quello, è la figura di un generale che era anche un politico, parliamoci.
Assolutamente, è anche oltre, cioè sì, è quasi una star, tra la rock star, il politico e il generale, è qualcosa di difficilmente definibile alle nostre latitudini.
Sì, ricordiamo che a un certo punto del confronto durissimo tra gli Stati Uniti e l'Iran, Trump pubblicò un'immagine che rifaceva il verso di Game of Thrones, e con l'immagine di Trump diceva "Sanctions are coming", cioè stanno arrivando le sanzioni, e Soleimani rispose con una sua immagine con questa frase "I will stand against you". E allora è chiaro, no, che il confronto era direttamente tra lui e il presidente degli Stati Uniti, che è, voglio dire, il male assoluto per il regime degli Ayatollah, e quindi questo dà il senso anche di quello che dicevi tu, giusto per aggiungere un elemento,
è assolutamente così, e questo segnala, aggiungo questa postilla molto veloce, come Soleimani non si nascondesse, cioè non fosse una persona a disagio sotto le luci della ribalta. Allora, no, stato all'inizio della sua carriera, ma da moltissimi anni aveva abbracciato e definitivamente incarnato il ruolo anche mediatico che la popolazione iraniana gli riconosceva e che considerava legittimo per una vera e propria rock star, come poteva essere Soleimani, però presentissimo sul terreno. Ecco, questa era la sua particolarità. Soleimani c'era sempre sul terreno, che fosse l'Iraq, che fosse la Siria, che fosse in Libano, e allo stesso tempo c'era anche sul piano mediatico. Era veramente una figura molto particolare, e questo ne magnifica ulteriormente il peso dell'uccisione da parte americana.
Diciamo subito, per non usare giri di parole, che gli americani non è che hanno fatto secco uno stinco di santo, parliamo di un uomo che...
Non si può considerare tale. Adesso vedo emergere vedove di Soleimani anche alle nostre latitudini, facendone una questione, come sempre, dicotomica di chi amo e chi odia gli Stati Uniti, quindi ci si divide in base a questo, dobbiamo essere molto chiari, stiamo parlando di grandi potenze, le grandi potenze fanno ciò che devono e che possono, indipendentemente da ciò che è giusto, perché altrimenti usciamo dal seminato. Non ci sono buoni e cattivi in confronti come questi, non sono buoni gli americani in assoluto, come non era tutt'altro buono Soleimani, cioè si tratta di persone, nel caso specifico di un signore che era dedito per mestiere alle attività clandestine, all'utilizzo del terrorismo come strumento. Il terrorismo non è altro che uno strumento in mano delle grandi potenze, Soleimani lo gestiva benissimo, per cui non stiamo parlando di un'uccisione di un innocente. Ecco, questo totalmente da escludere.
No, dobbiamo ricordare che appunto l'unità speciale della Guardia della Rivoluzione, cioè Al-Quds, era dedita alle operazioni all'estero. Per operazioni all'estero non si intendono regali di mazzi di fiori, insomma, questo è...
Tutt'altro, peraltro condotte con straordinaria disinvoltura, anche con grande spietatezza, quindi così come è stato come è stata spietata la sua uccisione, altrettanto spietata era l'attività di Soleimani, che peraltro, ricordiamolo, non nascondeva di essere artefice di moltissime operazioni, siamo ben oltre l'illazione o il mito, era un signore che si intestava platealmente ciò che faceva. Questo perché è importante? Perché era un nemico dichiarato degli Stati Uniti e quindi anche
di Israele.
E anche di Israele, con un'uccisione così spietata ad occhi americani non poteva che essere considerata legittima.
Senti, sempre per restare nell'ambito della storia, ora si tratta del cosiddetto strike mirato, e quindi di una uccisione fatta, pianificata, programmata, con coinvolgimento di tecnologia, via drone, intelligence, informatori sul campo, la preparavano da molto tempo, è evidente.
Evidentissimo, mettiamola così, gli spostamenti di Soleimani non sono mai stati difficili, per quanto paradossale possa sembrare, da cogliere. Cioè, parliamo di un politico, come dicevi tu giustamente all'inizio e come confermavo anch'io, questo perché è importante. Soleimani si considerava di fatto intoccabile. È come pensare di prendere di mira Putin perché ce l'ha con la Russia, o l'Ayatollah Khamenei, o lo stesso Trump perché ce l'ha con gli Stati Uniti. Cioè sono operazioni che una grande potenza evita mediamente di realizzare, perché non conducono a niente, perché conducono a rappresaglie che non servono e perché comunque sono più gravi di quanto di quale sia la necessità. Quindi non era difficilissimo sapere dove fosse, non viaggiava mascherato, era sempre molto presente, eppure fino adesso gli americani avevano deciso
di non toccarlo
in questa maniera, era gli israeliani anche lo stesso modo. Cioè, questo per dire che cosa? Uccidere un personaggio come Soleimani, per quanto paradossale può sembrare a chi ci ascolta, non è difficile, perché è un signore presente sul terreno e spesso in maniera molto visibile. Cioè in Siria, ad esempio, senza che ci nascondiamo, Soleimani ha anche collaborato con gli americani, sì, nel momento in cui c'era da distruggere sul territorio Daesh. Tutti sapevano dove fosse, che cosa facesse. È interessante stabilire perché, con una soffiata specifica come questa, cioè a che ora sarebbe atterrato all'aeroporto di Baghdad, su quale macchina delle due si trovava, a quel punto hanno scelto, gli americani hanno colpito entrambe e si sono tolti il problema, perché in questa fase gli americani hanno deciso di farlo
fuori? Questa è la vera domanda, perché Trump ha preso una decisione così grave, difficile? D'altronde non è che il Presidente degli Stati Uniti la prende a cuor leggero, una decisione simile, e che riguarda poi tutti i presidenti. Ricordo che Obama aveva una killing list e procedeva con le operazioni varie sul terreno durante la sua presidenza. Ce ne sono state tante. Ricordo quella dell'eliminazione di Osama Bin Laden, a chi oggi si scandalizza per l'uccisione di Soleimani, no?
Esattamente così, ed è una decisione che, come tu hai detto, e questo è un punto fondamentale, non è stata presa a cuor leggero. Cioè, no, non si decide mai di uccidere una figura di questo tipo con leggerezza, visto che in queste ore si discute molto del trofeo elettorale che Trump vuole esibire, o addirittura della sospensione nella campagna del processo ormai di impeachment al Senato che lo riguarda, ammesso che mai questa sospensione ci fosse, e probabilmente non ci sarà, cioè nessuno perderà tempo nel rallentare il processo perché è stato ucciso Soleimani, così siamo ancora più chiari. Sì. Evidentemente è stata presa una decisione, ci sono anche queste ragioni personalistiche, probabilmente Trump in campagna elettorale presenterà Soleimani ma come trofeo all'opinione pubblica, ma
non è questo che gli farà vincere le elezioni.
Credere che questo determinerà la sua rielezione vuol dire essere in un campo di pura fantasia, sì, e peraltro adesso bisogna vedere che conseguenze avrà, esatto, questa decisione, per poi capire se gli sarà stata utile, intendo a Trump. Perché ha deciso questo? È molto difficile in questo momento da stabilire, mi spiego. Agli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno, ne abbiamo discusso già altre volte con te, una ossessione più o meno legittima nei confronti dell'Iran, ormai da tempo immemore, almeno dalla rivoluzione del 79, ma perché sono convinti che l'Iran, per capacità, il discorso sarebbe molto lungo, per tradizione eccetera, sia l'agente o almeno l'attore più vicino a poter diventare un semi-egemone nella regione, quindi qualcosa di intollerabile per gli americani. Oltre ad essere, qui si apre un aspetto sentimentale, il nemico giurato di Israele, e questo sappiamo che per gli americani conta. Però quello che sta capitando in questa fase in Medio Oriente, sì, è stato sconfitto lo Stato Islamico, questo ha nuovamente liberato le mani agli iraniani in Siria, soprattutto in Iraq, dove l'Iran domina anche per colpa degli americani. Anche per questo è stato, gli americani hanno rinunciato all'accordo sul nucleare perché era una tregua che non serviva più, perché no, l'Iran ai loro occhi se la passava troppo bene e non serviva più a raggiungerci tregue temporanee. Però, vista la situazione attuale, uccidere Soleimani sembrerebbe quasi controintuitivo, se non eliminare un nemico molto capace sul terreno, ma si poteva fare anche tempo fa, perché proprio ora io credo ci sia stata l'opportunità, e qualcuno ha agito, e capitano anche queste cose, con un atteggiamento emozionale. Cioè Trump, davanti all'opportunità, come succede in questi momenti, arriva un dispaccio dell'intelligence in cui si dice: ci hanno detto che Soleimani atterrerà a 8 ore a tale minuto all'aeroporto di Baghdad, noi se vogliamo possiamo intervenire. Credo che anche sull'aspetto emozionale Trump abbia detto sì, e che questo però adesso possa alimentare conseguenze che non sono facilmente intellegibili. C'è una scommessa da parte americana e concludo. La scommessa qual è?
Far cadere il regime.
Questo senza dubbio, ma ammesso che esistano attori irrazionali, e io ne dubito molto, che a tali livelli di attori irrazionali non esistono, e se esistono non sono i persiani che sanno stare al mondo da millenni e tutto sono tranne che irrazionali. Gli americani calcolano che all'Iran non conviene di certo scatenare un'ancor più dura rappresaglia americana. Gli iraniani sono consapevoli che sebbene controvoglia gli americani sarebbero costretti in quel caso ad annichilirli. Non possono sfidare la potenza militare americana né oggi né domani, quindi si immaginano gli Stati Uniti una reazione più o meno circoscritta da parte iraniana che non li conduca ad una guerra aperta.
In questo caso, Dario, la reazione dovrebbe essere questa: prendo un bersaglio simile, faccio un'azione proporzionata e simmetrica rispetto a quella che ho subito, no?
Io credo che questo è ciò che gli americani pensano e sono d'accordo con te. Però stabilire qual è il colpo, l'obiettivo simmetrico è molto difficile,
certo.
Anche per gli iraniani. Cioè, gli iraniani in questo momento sono in una posizione di enorme difficoltà, non solo per la perdita, e questo è evidente.
No, sul piano interno.
Esattamente. E perché poi si stanno interrogando, come stiamo facendo io e te adesso, in maniera identica, su come reagire senza scatenare una reazione ancora più violenta degli Stati Uniti, che poi conduca ad esempio a un rovescio interno,
certo,
del paese.
Beh, diciamo che sul piano, Dario, scusa, diciamo che sul piano dei rapporti di forza il confronto non si pone neanche. Gli americani hanno una forza soverchiante, quindi se dovessero decidere domani di intervenire,
l'Iran non ha la bomba atomica.
Esatto, e l'Iran non ha la bomba atomica, e questo nelle relazioni internazionali e nella geopolitica conta moltissimo. E in più non è che siano ben visti dai vicini, diciamo. Prima tra tutti l'Arabia Saudita, tanto per citarne
uno. Non dimentichiamoci che questi signori sono persiani, non sono mica arabi.
Quindi non fanno parte, diciamo, del club, mettiamola così. E l'altro aspetto è quello che citavi tu, cioè l'Iran è già sottoposto a uno stress incredibile, il regime ha il problema delle sanzioni. Report che io ho letto come te parlano addirittura di una repressione nelle ultime manifestazioni che ha portato a 1500 morti.
1500 morti, esattamente.
Io non so se è verificato o no, però
sono proprio sulle mani, anche se poi internamente, come tu dicevi, sulle mani non era così attivo.
Sì, no, ma su ordine di Khamenei, tra l'altro, sono state effettuate queste repressioni nel sangue. E dunque è chiaro che quello che tu dici è non solo fondato, ma è il pilastro di tutto lo scenario. Ecco, torniamo un attimo all'ordine di Trump. Come avvengono queste cose? Trump, ovviamente, tutti i presidenti hanno una lista di persone, di terroristi che devono essere eliminati. Questo è il primo punto, la cosiddetta killing list. Poi la CIA tutti i giorni, tutte le mattine, presenta al Presidente degli Stati Uniti un report. In questo report ci sono tutte le aree, le situazioni di crisi, con vari warning e anche i pro e i contro, cioè ci sono anche le opzioni possibili e le possibili conseguenze.
Se conviene intervenire o meno, certo.
Se conviene intervenire o meno. Io conobbi una persona che lavorava alla CIA e faceva questo tipo di lavoro, non per Trump ma per un altro presidente. E allora, di fronte a tutto questo, tu dicevi prima, c'è stato probabilmente un elemento, no, sentimentale, irrazionale e così via. Ma Trump che calcolo può aver fatto invece dal punto di vista razionale?
Trump ha immaginato di inanellare, dopo l'uccisione di al-Baghdadi, anche questa di un altro nemico, comunque percepito come tale dall'opinione pubblica americana degli Stati Uniti, e quindi dal suo punto di vista di certo non agiva male, cioè non commetteva un errore, e credo che poi, mettendosi a parlare con i suoi più stretti consiglieri, gli sia stato garantito, o comunque Trump la vede in questa maniera, che non ci sarà l'opportunità per l'Iran di aprire un contenzioso che porti alla guerra aperta. Credo che poi la scommessa reale sia questa, per cui noi ci portiamo a casa l'uccisione di Soleimani, che peraltro averla eliminato anche sul piano operativo, come dicevamo, è certamente un vantaggio per gli americani.
Sì. Beh, è un successo, su questo ci sono pochi dubbi.
È più di un successo, è un grande successo. E allo stesso tempo gli iraniani non avranno mai l'ardire di farci la guerra, questo è il calcolo. Sì, e ci colpiranno gli asset, come si dice con una parolaccia, cioè il personale americano e le installazioni americane. Queste rischiano, e questi anche rischiano di essere colpiti, ma non saranno così scellerati da costringerci poi a colpirli in maniera ancora più drammatica. L'Iran, vale la pena ricordarlo per chi ci ascolta, è un paese che se la passa maluccio, non solo sul piano economico, e questo è evidente anche e soprattutto per colpa delle sanzioni statunitensi, ma è un paese sottoposto ad enorme stress sul piano imperiale, cioè mantenere la sfera di influenza iraniana, la famosa mezzaluna sciita che dall'Iran va al Mediterraneo, costa molto in termini non solo economici ma anche di sforzo proprio umano. L'Iran vive una stanchezza imperiale che è simile a quella americana, cioè proprio la classica stanchezza di chi è troppo nel mondo, di chi si spende troppo nel pianeta, in quel caso nella regione per quanto riguarda l'Iran, e vorrebbe tornarsene a casa e non può, un po' come gli americani. E Trump ha calcolato anche questo, visto che Trump
potrebbero...
questa stanchezza la conosce bene. Si è detto agli iraniani, che se la possono permettere ancor meno di noi, non saranno mica così, perdonami la parola, così sciocchi da colpirci, costringendoci a fargli a fare loro veramente la guerra.
Potrebbero, secondo te, tentare la strategia di bloccare il passaggio delle petroliere sullo stretto di Hormuz?
Hormuz, questa è quella che è considerata l'opzione nucleare per un paese che il nucleare non ce l'ha, come l'Iran da sempre, così da giugulare degli idrocarburi. È l'extrema ratio nel senso letterale. L'Iran, io credo, mai, neanche in questo caso, evidentemente posso sopravvalutarli o sottovalutarli, fate voi, giungerebbe ad una mossa del genere, perché questa vorrebbe dire guerra al 100%, cioè la reazione americana non sarebbe nient'altro che la guerra, non c'è un piano B.
Certo. Senti, ti leggo.
Il passaggio è guerra.
Ti leggo la nota del Pentagono di ieri notte, abbiamo fatto le ore piccole anche stavolta, purtroppo. Per ordine del Presidente, l'esercito americano ha adottato misure difensive decisive per proteggere il personale americano all'estero, uccidendo Qassem Soleimani. Ora, spacchettiamo questa prima parte della nota. Per ordine del Presidente, subito.
Beh, no? In questo caso non è soltanto protocollo. Mettiamola così, il Pentagono non ama Trump, quindi non diamo proprio una notizia, almeno i vertici del Pentagono, poi sai... I militari è un altro discorso, ma comunque i vertici del Pentagono non amano Trump e soprattutto sono, che è più importante, consapevoli che adesso un'uccisione di questo tipo sarà misurata sulle conseguenze che avrà. E quindi intestarla al Presidente, nel bene o nel male, oltre ad essere protocollo, è anche una misura per togliersi dall'impaccio, per dire qualsiasi cosa succede, da questo momento in poi
la responsabilità.
Citofonare Trump.
Sì, sì, che è il Commander in Chief.
Questo è inevitabile.
Certo. L'altro passaggio è adottato misure difensive per proteggere il personale americano all'estero. Che significa?
Può significare, anche qui come giustificazione, di averlo fatto per impedire ad esempio una nuova rappresaglia contro il personale americano che era considerata imminente. Non dimentichiamoci che l'intelligenza statunitense ha subito incolpato Soleimani anche delle proteste ad esempio davanti all'ambasciata statunitense a Baghdad dell'ultimo dell'anno e di Capodanno, e quindi immaginavano ulteriori attacchi, tutti da dimostrare, intendiamoci, contro il personale americano, quindi conveniva intervenire in forma preventiva, però qui siamo veramente in un ambito di...
Però ti dico che
un signore di tale importanza perché ci si aspettano nuove rappresaglie, cioè la decisione è molto più grande di questa, però l'aspetto difensivo segnala una volontà, quella del Pentagono, di dire agli interlocutori, non soltanto all'Iran, che per gli americani può finire anche così. È molto difficile che finisca esattamente così.
Sì, tant'è che poi la nota del Pentagono prosegue. Il generale Soleimani stava attivamente sviluppando piani per attaccare diplomatici e membri del servizio americano in Iraq e in tutta la regione. Il generale Soleimani e la sua forza Quds erano responsabili della morte di centinaia di membri dei servizi americani e della coalizione e del ferimento di altre migliaia. Come dire, abbiamo regolato i conti. E per noi potrebbe anche finire così, questo è il,
questo senso. Questo è il punto. Il problema è che potrebbe non finire così da parte iraniana. Questo evento, peraltro, permettimi di dirlo, ci segnala qualcosa di molto importante. Noi Noi di Rimes abbiamo dedicato, e siamo in edicola proprio in questo mese, con un numero tutto americano, dedicato il numero agli Stati Uniti, nel quale numero ci occupiamo anche del cosiddetto disimpegno voluto da Trump dal mondo, che è soprattutto finzione e narrazione, ma di cui si discute molto. Dico perché è narrazione, perché ad esempio in Medio Oriente, da quando Trump è stato eletto, le truppe americane, quindi i soldati statunitensi in Medio Oriente, sono aumentati di 6.000 unità, 6.000, forse vale la pena ricordarlo, è cambiato l'atteggiamento americano nella gestione della regione, non il suo impegno. E perché questo vale la pena sottolinearlo? Perché nel caso in cui gli americani fossero trascinati dall'Iran, anche per volontà propria, vista l'uccisione che hanno realizzato, in una guerra medio orientale, il cambio di tattica svanirebbe. Che cosa fanno gli Stati Uniti? Abbiamo già parlato altre volte qui con te. Adesso si dilettano, avendo capito quali sono le conseguenze dopo l'occupazione dell'Iran del 2003, dell'impantanarsi in Medio Oriente, adesso si dilettano a lasciare che gli altri se la vedano fra di loro,
e poi
a patto che nessuno di questi emerga come egemone, per poi colpirli quando ne vedono uno troppo in vantaggio ai loro occhi l'Iran, o invece sostenerne il più debole quando lo vedono in difficoltà, ad esempio l'Arabia Saudita.
Sì, e fanno poi il targeting dei vari soggetti, questo è il punto.
Esattamente, se però l'Iran adesso li costringesse, perché se la rappresaglia iraniana di certo non ce la curiamo, ma mettiamo che l'Iran decida con un gesto più o meno folle, ripeto, siamo in ambito fantascientifico, ma non si può escludere, di distruggere l'ambasciata americana a Baghdad, ad esempio, di raderla al suolo.
Che
tra l'altro vale la pena ricordarlo, è molto più di un'ambasciata, è l'ambasciata più grande del pianeta,
più grande del mondo.
Potrebbe bastare, ma è un centro di ascolto della CIA, è il quartier generale degli americani in Iraq e non solo. Ecco, lì la reazione americana sarebbe molto simile ad una guerra. Cioè, per dire che cosa? Che la decisione di Trump adesso paradossalmente toglie a Trump l'iniziativa, cioè la mette tutta nelle mani degli iraniani, perché Trump non vuole per niente, tu hai letto in maniera puntuale il comunicato del Pentagono che lo segnala, non vuole una guerra con l'Iran, tutt'altro, ma se l'Iran rispondesse in maniera plateale contro gli Stati Uniti, l'America sarebbe costretta a fare una guerra che Trump non vuole, ed è per questo, lo diciamo all'inizio e torniamo a quel punto, la scommessa americana è questa: gli iraniani non saranno così scellerati da farci la guerra, perché a loro le cose in Medio Oriente vanno discretamente bene e sanno che non potrebbero vincere mai una guerra con noi. Vediamo che cosa fanno.
Sì, poi loro, ovviamente, gli americani non vogliono andare in battaglia, questo è chiarissimo. Questo è il punto paradossale, cioè che Trump ha autorizzato, ha ordinato un atto che invece potrebbe scatenare una guerra. Evidentemente però lui fa il calcolo che tu hai detto, cioè pensa che non lo faranno, che gli iraniani non risponderanno con un atto di guerra. È veramente
una piccola grande scommessa, che peraltro ci riguarda anche da vicino, se vogliamo introdurre anche l'Italia e soprattutto la Libia in un caso come questo, perché qualcuno ci ascolta e dice che c'entrano gli iraniani in Libia. In Libia niente, però in Libia c'entrano molti turchi, come tu sai molto bene, Mario. E spiegando prima velocemente che cosa fanno gli americani in Medio Oriente, cioè quando perseguono questi altisonanti, quel tipo di potenza, cioè si limitano ad aiutare chi è meno pericoloso e a colpire chi è ai loro occhi più pericoloso nella regione, sempre un po' da remoto e senza fare la guerra, hanno avuto un rapporto molto complicato con la Turchia in questi mesi, in questi anni. Certo che se adesso si trovassero più o meno impantanati in uno scontro con l'Iran, dovrebbero necessariamente riavvicinarsi alla Turchia, che è un nemico giurato, è impero contro impero dell'Iran, il che vorrebbe dire per noi italiani gli Stati Uniti che lasciano campo più o meno libero in Libia alla Turchia, senza anche retoricamente condannare l'impiego, vediamo se ci sarà, tanto è stato autorizzato dal Parlamento, di militari turchi in Libia, e questo per l'Italia formalmente dovrebbe essere un vantaggio, e questo ci fa sorridere, perché noi siamo sullo stesso fronte della Turchia in Libia, cioè siamo con la Tripolitania, con Tripoli, al-Sarraj, eccetera, come ben sappiamo, ma che non è esattamente nei nostri interessi, specie se turchi e russi raggiungessero un compromesso che ci estrometterebbe definitivamente dal paese, lasciandoci, non è poca roba, intendiamoci, giacimenti dell'ENI, ma come peso geopolitico molto poco, specie se gli americani appunto chiudessero più di un occhio in favore dei turchi, perché impegnati contro l'Iran.
Cosa che per ora sta avvenendo.
Cosa che per ora sta avvenendo. Poche ore prima dell'uccisione di Soleimani, Trump aveva avuto una telefonata con Erdogan, nella quale si era limitato a specificare che ogni interferenza esterna è libera da considerarsi nociva.
È una dichiarazione di routine, diciamo.
Esattamente, perché sei più navigato di me, lo sai molto bene, perché se invece si vuole esprimere una rimostranza vera e propria, il tono è molto più duro.
Certo, non ci sono dubbi. Poi teniamo presente che la Turchia ha un ruolo fondamentale. Intanto non è certo amica di Teheran, tanto per cominciare, sono nemici.
Sono nemici secolari, quasi millenari, se volessimo esagerare.
Quindi, sai, la geopolitica e la storia contano, in questo caso, e le alleanze contano. Insomma, Erdogan a Trump serve in questo momento, non so se voglia...
Come?
Serve gioco.
Per mille ragioni, adesso anche il funzione antiraniano.
Chiaro. C'è un altro aspetto che, diciamo, è sempre di politico e di, così, di costume, di filosofia della guerra, che è quello dell'Europa. L'Europa dice, ma non lo doveva fare. Ho capito. Ma...
Quando interviene l'Europa su questi temi, caro Mario, insomma, cioè, l'Europa, non dimentichiamoci che sul piano geopolitico non può esistere, perché non è una collettività unita, siamo costretti a ripetere banalità, ma... Le collettività sono fatte di sentimento, e quando si tratta di vivere o morire, perché la guerra questo significa, a volte vale la pena ricordarlo, si agisce soltanto se si è legati da sentimento. Detto in maniera più semplice, si va in guerra tutti insieme se si è alleati per opportunismo o perché si è parte della stessa nazione. Dal momento che i paesi europei spesso hanno interessi non coincidenti, mettiamola così, su molti scacchieri, che non sono legati da sentimento, perché fino a prova contraria la nazione europea non c'è, non esiste, basti pensare alla Libia, i francesi agirono contro di noi, figurarsi se lo fecero in nome di una nazione europea. L'Europa, quando si tratta di morire tutti insieme, non c'è mai, è perché l'Europa non è una nazione, quindi nessuno chiede all'Europa che cosa pensa, più spesso chiede che cosa, anche se in forma sempre minore, cosa pensano i francesi, cosa pensano gli inglesi, a volte i tedeschi, ancor meno noi. Ma insomma, io non me la prenderei troppo con l'Europa, spesso si lanciano strali.
Ti leggo un flash sulla Farnesina. Sviluppi molto preoccupanti, agire con moderazione e responsabilità. Cioè?
In riferimento a Soleimani o alla Libia?
No, in riferimento a Soleimani.
Ok. Beh, siamo ad una nota di routine inevitabilmente, in cui si teme un'escalation in Medio Oriente, ed è corretto, esprimersi in questa maniera, ma insomma usciamo dall'ipocrisia. Non c'è nessuna cancelleria che conta in Medio Oriente che si andrà a leggere la nota della Farnesina, cioè non,
Ma neanche quella della Germania, aggiungo.
Ma neanche quella della Germania, è pura routine, gli americani non ragioneranno in base a questa nota, come ovvio, così come non lo faranno gli iraniani.
Ti faccio una domanda che può...
Hanno chiesto questa mattina,
sì, ho letto.
Restraint, hanno detto in inglese, cioè di trattenersi, insomma, gli americani.
Sì, che tra l'altro, insomma, i francesi stanno cominciando a pagare un tributo in Mali parecchio importante, quindi dovrebbero anche in qualche maniera capire che la guerra al terrorismo non si può fare in guanti bianchi, questa è la triste, se vuoi, verità.
Si muore, mettiamola così, anche se poi, come tu sai meglio di me, la guerra al terrorismo ha questo nome perché poi maschera, non è che i francesi sono in Africa, nell'Africa occidentale, soprattutto per fare la guerra al terrorismo, sono da quelle parti perché hanno una
per tutelare l'interesse nazionale, chiaro.
E ci si muore inevitabilmente. Abbiamo citato la Libia, un tema annoso, molto noto ormai, nel 2011, quando pensarono di rovesciare Gheddafi soprattutto contro di noi per diventare interlocutori di un nuovo regime che ancora non si vede, finirono letteralmente le munizioni, dovettero intervenire gli americani, anche gli inglesi, i britannici le finirono. Cioè, fare la guerra non solo è dispendioso sul piano umano, ci vogliono anche i mezzi, e i mezzi a certi livelli di paesi europei, anche quelli dotati dell'arma nucleare, abbiamo citato la Francia, a certi livelli non li hanno, però almeno non possono fare la guerra in tempi lunghi, deve essere molto breve e deve concludersi con pochi morti, altrimenti non partecipano. Insomma, l'Europa intesa come tale non esiste, ma anche i paesi europei non hanno grande voce in capitolo.
Senti, conclusione, cosa ci dobbiamo attendere? Dario.
È molto difficile da stabilire, perché come detto, sentivo che tu eri d'accordo con me, paradossalmente con questa decisione, che è una piccola scommessa, piccola grande scommessa, Trump adesso ha messo la palla nelle mani o nei piedi, fate voi in base allo sport, degli iraniani. E adesso tocca agli iraniani. Se gli iraniani, e può capitare, così come io credo sia stata soprattutto emozionale la decisione di Trump nei confronti di Soleimani, può capitare che gli iraniani prendano una decisione simmetrica, cioè altrettanto sentimentale, nel colpire asset o personale statunitense, sia privato, quindi contractors o che sempre cittadini americani sono. Peraltro ricordiamoci che tutta questa storia inizia con l'uccisione di un contractor americano da parte delle milizie sciite in Iraq pochi giorni fa. Se gli iraniani andassero oltre questo, cioè colpissero le installazioni uccidendo diversi cittadini statunitensi, o prima citavamo il caso clamoroso, che sicuramente non è alle viste, ma insomma distruzione dell'ambasciata americana o comunque atti di questo tipo, a quel punto cosa può succedere non lo sa nessuno,
non lo sappiamo.
Perché si andrebbe di rappresaglia in rappresaglia nell'anno elettorale americano, insomma sarebbe molto difficile prevederne l'esito. L'abbiamo detto allo sfinimento e vale la pena ricordarlo, gli statunitensi e Trump in particolare puntano sulla razionalità iraniana. Vedremo quanto la celeberrima razionalità anche eccezionale sul piano storico dei persiani salverà Stati Uniti ed Iran dalla guerra, ma ad oggi è qualcosa di difficilmente ponderabile.
Bene, io ringrazio Dario Fabbri. C'è America 2020, dobbiamo ricordarlo, quest'anno si vota, siamo in uno scenario veramente incandescente, l'anno nuovo è partito subito razzo, è il caso di dire, e quindi vivremo tempi interessanti, forse troppo. Ciao Dario e grazie di tutto.
Alla prossima Mario, grazie
mille. Alla prossima e buon anno anche a te, grazie.
Grazie.
Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence, nous ne passerons pas l'hiver.
Rieccoci qua, naturalmente ci sono migliaia di persone in piazza a Teheran che protestano contro gli americani, ci sono anche quelli che festeggiano per la morte di Soleimani, vedremo che cosa succederà in Iran a questo punto, potrebbe aprirsi una grande partita interna, c'è chi ipotizza addirittura un regime change, vedremo, probabilmente invece si chiuderanno a riccio e proveranno a fare un confronto molto duro con gli Stati Uniti, vedremo fino a che punto nella chiacchierata con Dario Fabbri tutti questi elementi, come avete visto, sono emersi. Mike Pompeo, il segretario di Stato, ha detto che con il blitz e l'eliminazione di Soleimani sono state salvate molte vite. E a questo punto dobbiamo solo attendere che parli Trump, probabilmente il presidente parlerà in giornata. Vedremo, noi siamo qui con il taccuino squadernato. Viviamo tempi interessanti, cari ascoltatori di Radio List, forse troppo. Radio List finisce qui, ciao.
Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi.